Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Ciao a tutti, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, io sono
Ciao.
Samuele
e qui c'è Alina, benvenuti alla nuova puntata di Zapping e oggi parliamo della nostra rubrica Cinemast, ovvero la rubrica che riprende i must film imperdibili, famosi, che non potete non aver visto. E prima di svelare il film di oggi ricordiamo i nostri contatti.
Solito, ormai vi abbiamo rotto, ci ricordiamo. Ci trovate su Instagram, polito_dequadre, poi ci trovate, ovviamente anche potete ascoltare i nostri podcast, ci trovate su Spotify, e bene, iniziamo la puntata.
Bene, allora il film di oggi, per la gioia di Samuele e per la gioia in realtà anche di tutti noi, no dai, è un bel film, ed è Titanic, Titanic, il famosissimo film di James Cameron. Chi non l'ha visto... cioè, se non l'hanno visto, boh, non lo so, penso che è veramente fondamentale. Io penso di averlo visto almeno in 3-4 volte, ripreso prima. È un film abbastanza lungo, quindi all'inizio non l'ho mai visto completo, perché ai 10-11 anni, quando avevo, era veramente qualcosa di incredibile reggere un film così tanto lungo. Fatto questo excursus personale, possiamo dire che questo film è uscito nel 1997 con i famosissimi due attori, che sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che adoriamo, e sullo sfondo c'è l'affondamento del famoso Titanic realmente esistito. E poi cos'altro possiamo dire di brevissima trama? Che questi due ruoli di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ricoprono i protagonisti di Jack e Rose, che sono... fanno parte di differenti classi sociali e si innamorano durante questo viaggio a bordo della nave, durante questo tragico evento.
L'uscita del film 1997, 19 dicembre, fu candidato a 14 premi Oscar, vincendone 11, inclusi miglior film e miglior regista. Titanic pensa è al sesto posto nella classifica dei migliori film epici di tutti i tempi.
Ma infatti è un film strasentito, strafamoso, molto riproposto anche in televisione ogni anno. Vedo sempre, diciamo, anche qualche altra cosa, ovvero che abbiamo detto che è realmente esistito questo evento ed è successo nel 1912 e poi questa storia è ripresa da... cioè questo evento ripreso da James Cameron, più aggiunta alla storia romantica, ha creato uno dei film cult in assoluto, dei maggiori.
Poi alla sua premiere 20 anni fa, appunto, Titanic fece rimanere il mondo senza parole. In Italia il film ha incassato 50 milioni di euro, diventando un campione di incassi per quell'anno in tutta la penisola. Quindi diciamo che in Italia... 50 milioni sono tanti, magari adesso in America 50 milioni li vedono come pochi soldi, ma comunque
sì, no, sono comunque tanti. Quindi se in Italia ne ha incassati 50 milioni. Poi allora iniziamo con le curiosità, ovvero che per volere di Cameron non erano previste delle canzoni nel film, cioè proprio no, colonne sonore, no, niente. Per quale motivo? Magari glielo possiamo chiedere un giorno, la vedo dura. E tu mi chiederai...
che prendo la rubrica che
contattiamo per la prossima puntata. Tu mi dirai però, la canzone famosa di Celine Dion che ascoltavamo tutte ragazzine sparate con la musica nelle orecchie a 11-12 anni, dove è uscita? Beh, questa canzone venne preparata di nascosto da Celine Dion e presentata al regista in un, diciamo, buon momento, tanto da fargli cambiare idea anche per motivi, ecco, commerciali, cioè film senza neanche una mezza colonna sonora, ecco.
Non si può fare.
Non si poteva fare.
Poi per di più lui aveva l'idea di farlo durare tanto, quindi...
niente canzoni, facciamo soluzioni. E poi per quanto riguarda la colonna sonora, Cameron inizialmente che fosse Enya con Orla, però Enya rifiutò e poi il regista decise di rivolgersi a James Horner, lo stesso che lavorò in segreto con Celine Dion per My Heart Will Go On. Quindi, dato che questa canzone è diventata una delle canzoni più famose d'amore, eccetera, eccetera, direi di sentirla e vai, Emma. Ed eccoci di nuovo qui dopo aver sentito la magnifica canzone My Heart Will Go On, che devo dire mi ha fatto entrare molto nel, ecco, nel momento film, tutto, le scene che mi immaginavo. E ricordiamo che questa canzone è stata al primo posto in 20 paesi per circa 2 settimane, tra, insomma, il periodo in cui è uscito Titanic, e niente, quindi ebbe un successo clamoroso. Poi è stato anche l'album con musica classica più venduto negli ultimi 25 anni, quindi insomma, canzone molto molto importante, ecco, per la storia della musica. E però adesso ritorniamo nelle curiosità e svegliamo che la durata del film non è casuale, perché dura esattamente il tempo impiegato del Titanic a inabissarsi nell'oceano, ovvero 2 ore e 40 minuti. Addirittura anche lo scontro con l'iceberg risulta corretto sul piano cronologico, cioè non è niente a caso. E all'inizio il film doveva durare però 4 ore e tutti, diciamo, si opposero un po' a Cameron, ma lui minacciò di non continuare a fare il film se non gli avessero fatto fare il tempo che desiderava lui, insomma la durata che desiderava, e alla fine trovarono, ecco, la quadra tutti insieme per queste 2 ore e 40, che molto probabilmente ispirarono Cameron solo per il semplice fatto che era la stessa durata del Titanic che ci mise il Titanic per inabissarsi.
Meno male solo 2 ore e 40, perché non stavamo dietro. Un'altra cosa interessante è che la ricostruzione della nave, chiaramente non è stato usato il Titanic perché è fondato, impiegò una profonda conoscenza storica e una documentazione altrettanto minuziosa. Cameron assunse 2 storici per ricreare in maniera fedele i set. Questo fa capire quanto fosse proprio preso, e fece così anche per i dettagli, dai piatti alla tappezzeria, dalle posate ai mobili. Quindi diciamo proprio
sì, tutto
il minimo
curato,
dettaglio, proprio documentato, è assurdo.
Sì.
E tutto questo, e tutto è stato ricostruito con cura grazie a reperti presi direttamente dal relitto del Titanic, oppure facendo affidamento ai disegni originali della White Star Line.
Sì, esatto, e per ricostruire il Titanic sono stati impiegati diversi modelli di scala, secondo le scene. Per forza in scala, perché parliamo di dimensioni molto grandi, e non essendoci poi teatri di posa abbastanza grandi, furono acquistati 16 milioni di metri quadrati di costa, e così viene realizzata una cisterna della forma esagonale contenente 76 milioni di litri d'acqua per girare queste scene.
Assurdo. Ma adesso parliamo della famosa scena del dipinto, dove Kate era nuda agli occhi di Leonardo. E allora Kate, quando scoprì che avrebbe dovuto girare questa scena al loro primo incontro, decise di spogliarsi completamente davanti a lui per rompere il ghiaccio. Quindi quella è stata la prima scena in assoluto che hanno girato del film.
Sì, 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 proprio hanno voluto rompere il ghiaccio fin da subito. Incredibile.
Così. Domani mi presenterò così anch'io.
Ci sono numerose improvvisazioni, tipo quando Jack dice a Rose: sdraiati su quel letto, voglio dire divano. La battuta originale prevedeva un semplice sdraiati su quel divano, però l'imbarazzo che aveva Leonardo piacque così tanto a Cameron che decise di tenere quel pezzo lì. E poi un'altra cosa interessante di questa scena è che i famosi schizzi di Jack, che sono realizzati da James Cameron in persona, cioè nel film si vedono proprio le mani del regista, quindi quello è l'unico tratto, diciamo, dove possiamo vedere comparire il regista, perché le mani sono proprio del famosissimo regista.
È ovunque, il regista in questo film era ovunque, e sia ovviamente nell'ideazione, sia nelle riprese. Comunque, sempre nella scena in cui Jack dipinge Rose senza vestiti addosso, è possibile notare la depilazione sotto le braccia di lei. Ma la moda dell'epoca non prevedeva questa pratica.
Fu
solo nel 1915 che le donne iniziarono a depilarsi per motivi estetici legati alla nuova moda del corpo. Quindi diciamo che questo è un dettaglio che è sfuggito.
Sì, poi il povero Cameron purtroppo non poteva tenere proprio tutto sotto controllo. Altra cosa interessante è che il ruolo di Jack fu all'inizio offerto a Johnny Depp, che rifiutò l'offerta, e tuttora l'attore ammette di aver fatto un grosso sbaglio, quindi si è pentito di non aver accettato il ruolo di Leonardo DiCaprio. Però io devo dire che secondo me è proprio emblematico, cioè nel senso è il suo di ruolo, non lo vedrei bene con nessun altro attore. Sì.
Ormai sì, ormai è lui, cioè è il suo ruolo.
Va bene, allora poi nella scena in cui Kate e Leonardo DiCaprio ballano durante la festa, quella della terza classe, entrambi gli attori non conoscevano nulla in merito ai passi di polka da seguire ed impararono direttamente sul set vedendo muoversi un paio di persone. Quindi direi di sentire questa parte che si intitola The Dream di James Horner, appunto il musicista che aveva realizzato la colonna sonora insieme a Celine Dion. Ed eccoci qui dopo aver ascoltato la colonna sonora del film Titanic. E qualche altra, diciamo, curiosità che possiamo svelare prima di salutarvi è che nella scena finale, dove poi viene ripresa, no, questa canzone di James Horner, se ci facciamo caso ci sono solamente Jack e Rose e poi tutti gli altri personaggi che sono attorno mentre loro ballano, non so, proprio della scena finale, sono tutti i personaggi che poi sono deceduti nel Titanic, cioè con l'affondamento del Titanic. E infatti, ad esempio, non è presente la madre di Rose o il figlio di Rose, perché sono persone che secondo la storia si sono salvate, quindi questo finale è voluto per, diciamo, commemorare e ricordare tutti i deceduti dal tragico evento, ecco. Bene, Samu, salutiamo.
Sì, ciao a tutti, vi ricordiamo i contatti.
Sì, la nostra mail zappingoq@gmail.com, il sito www.ondequadre.polito.it e su Instagram ci chiamiamo polito_ondequadre e trovateci anche nei nostri post su Spotify. Ciao ciao!
Ciao ciao.
Sapete tutti come funziona. Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi.